Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che ha come oggetto variazione al bilancio e verifica del permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020, ai sensi degli articoli 175,8 e 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, ricordo che al 25 luglio 2019 avevamo approvato il DUP, il documento unico di programmazione. Successivamente, il 18 dicembre 2019, il bilancio di previsione. Nel corso appunto dell'esercizio poi 2020 vi sono state diverse variazioni al bilancio, sia variazioni di competenza della Giunta, sia variazioni di competenza del Consiglio, fino ad arrivare appunto alla salvaguardia e alla verifica degli equilibri, che è un punto importante e fondamentale dell'attività appunto amministrativa, economica e finanziaria dell'ente. Per norma, ricordo che la verifica degli equilibri viene fatta solitamente entro il 31 luglio, ma quest'anno per l'emergenza che tutti noi conosciamo, a seguito anche dell'indicazione presente nel decreto rilancio, questa verifica degli equilibri è stata spostata, prorogata al 30 di settembre. Una verifica degli equilibri di bilancio che deve sempre mantenere e garantire il pareggio di bilancio stesso, sempre con di parte corrente che di parte capitale. E per far sì che sia valida e coerente, deve sempre avere il parere favorevole della responsabile dell'area finanziaria e del revisore dei conti. Per quanto riguarda questa verifica degli equilibri di bilancio, dico che il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 è stato approvato, come ho detto prima, dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 48 in data 18 dicembre 2019, non avvalendosi della proroga del termine di approvazione disposta successivamente con decreto ministeriale. Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento. Per finanziare le somme previste per un totale di 600.000 euro, nonché per altre spese di 334,80, si è utilizzato avanzo di amministrazione per euro 400.000 e avanzo economico derivante da maggiori introiti per la riscossione coattiva dei tributi per 200.000 euro, come da vincolo previsto in sede di composizione dell'avanzo al 31 dicembre 2019, senza concessione di spazi finanziari per il mantenimento degli equilibri di bilancio. A seguito dell'applicazione dell'avanzo per la medesima somma, si procederà a un monitoraggio dell'equilibrio di cassa, anche se la disponibilità di cassa dell'ente presso la tesoreria garantisce che non sarà necessario ricorrere all'anticipazione nel corso del 2020. Successivamente all'approvazione sono state apportate variazioni al bilancio secondo l'elenco nel testo della delibera di consiglio che viene qui presentata questa sera. Ricordo che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 10 giugno 2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di 1.728.127,69. Di questo 1.728.127 la parte disponibile era per un totale di 424.000 103, di cui 400.000 destinati per coprire degli interventi di investimento che vi dirò poi successivamente. L'assestamento generale del bilancio continua ad essere disciplinato dall'articolo 175,8 del TUEL, il quale ora fissa il termine appunto del 30 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre. Ma per l'anno 2020 il decreto rilancio ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica salvaguardia degli equilibri al 30 di settembre. Il principio contabile applicato prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere in particolare a verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste, apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive, verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione ai fini del suo adeguamento. Ed è stato inoltre richiesto anche ai responsabili del servizio, nell'ambito sempre della verifica degli equilibri di bilancio, di segnalare tutte le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui, di segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese, di verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni, e di verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni. A seguito dei riscontri pervenuti e della verifica delle poste di bilancio, nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, tutto si è svolto nel modo regolare. Per quanto riguarda un'altra verifica importante che viene fatta con appunto le verifiche degli equilibri, è quella che riguarda la gestione dei residui. Alla gestione dei residui abbiamo residui attivi da riportare nel nostro bilancio pari a 924.713,33, mentre i residui passivi ammontano a 808.505,19. Per quanto riguarda invece la gestione di competenza, ricordiamo che a mente del comma 3 dell'articolo 193 del TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili ed altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale, e in subordine con la quota libera del risultato di amministrazione. Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario sulla competenza risente appunto dell'applicazione dell'avanzo. Nel bilancio di previsione è prevista l'entrata da fondo di solidarietà comunale corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'Interno. Inoltre non sono state applicate alla parte corrente oneri di urbanizzazione in forza di quanto previsto dall'articolo 1,737 della legge 208 del 2015. Viene applicato in sede di equilibrio l'avanzo di amministrazione per un totale di 400.000 euro per interventi legati a lavori pubblici. Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici stessi. In base a questo tutto quello che era stato previsto viene confermato. Per quanto riguarda l'equilibrio della gestione di cassa, il fondo di cassa alla data del 18 di settembre ammonta a 3.231.886,85. Fondo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 è di 2.513.279,79. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, come ricordato sopra, con l'articolo 193 del TUE, è il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. In occasione della salvaguardia di assestamento, impongono di verificare l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, parametrato ai residui, e all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni. Nel risultato di amministrazione 2019 risulta accantonato un fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 436.370,19, quantificato sulla base dei principi contabili e corrispondente al 75% dei residui provenienti dalle gestioni degli anni precedenti, oltre ad accantonamenti prudenziali che portano l'ammontare complessivo a 673.406,03. Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità secondo quanto disposto dal principio contabile. Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un fondo crediti di dubbia esigibilità dell'importo determinato per il 95% delle somme in entrata per euro 208.009,69. In sede di chiusura potrebbe essere necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati, ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la medesima percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio. Attualmente il valore calcolato è di 198.110,56 e sarà oggetto di verifica e adeguamento in sede di rendiconto 2020. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio da una rincuzione fatta con le varie aree dell'amministrazione non risultano debiti fuori bilancio, e risulta che il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre sia di 2.464.649,31, di cui come parte disponibile pari a 1.153.530,56. Queste sono, diciamo, le principali linee seguite in questa verifica degli equilibri. Andando nello specifico, alcune voci le ho anticipate, però andando nello specifico delle variazioni in entrata e poi in spesa effettuate con questa verifica degli equilibri, abbiamo appunto in entrata l'applicazione di 400.000 euro destinati a presi appunto dall'avanzo di amministrazione, come ho detto prima, e abbiamo anche un'entrata importante di 200.000 euro legata al recupero di evasione, legata in particolar modo al recupero evasione legata all'IMU. Questi 400.000 euro derivanti dall'avanzo e i 200.000 derivanti dal recupero evasione verranno utilizzati per finanziare l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di Via Matteotti e Piazza Santa Maria, nell'ambito della continuazione appunto della riqualificazione del nostro centro storico, lavori che inizieranno con la primavera del 2021. In bilancio di previsione avevamo inserito questo intervento con mutuo, chiaramente con questa variazione di bilancio andiamo a finanziare l'intervento con altre risorse, quindi viene meno il mutuo di 600.000 euro. Così come viene meno anche un altro mutuo, quello della quanto non verrà effettuato nel corso del 2020, ricordo che avevamo messo nel bilancio di previsione 2020 anche l'intervento di adeguamento antisismico per il plesso di via Manzoni 8 per 700.000, con questa variazione togliamo oltre 600.000 dell'intervento di Piazza Santa Maria, anche 700 legati all'adeguamento antisismico appunto del plesso di via Manzoni 8 perché non verrà realizzato nel corso del 2020, quindi meno 1.300.000 dal nostro bilancio legati a interventi con mutuo. Un'altra operazione importante che è stata effettuata con la verifica degli equilibri è quella legata all'IMU. Ricordiamo che con la legge di bilancio 2020 è stata tolta, eliminata la TASI sostanzialmente come voce, ma è stata inglobata all'IMU. Quindi la nuova IMU che nel nostro bilancio di previsione ammontava 1.300.000 e la TASI, la cui previsione ammontava 550.000 euro, inglobando appunto la TASI all'IMU passiamo da 1.300.000 a 1.850.000, sommando appunto l'IMU già esistente e la TASI. Poi abbiamo come un'altra voce importante legata sempre a un trasferimento dello Stato di 30.000 euro, sempre legato a un trasferimento per aiuto appunto dello Stato centrale per maggiori spese legate all'emergenza Covid o per minori entrate avute. Queste 30.000 euro che abbiamo applicato appunto con gli equilibri fanno parte di quei 290 che ci mancano, quindi 290 mancavano rispetto ai 125, 290 è il totale, 30 li applichiamo già adesso, quindi ci saranno ancora 260 nel corso dell'esercizio da applicare. Questi 30.000 sono importanti perché verranno diciamo indirizzati nel compensare l'aumento di costo che si ha legata alla tariffa della mensa. La tariffa della mensa passa da 5,05 a 5,85, in quanto la ditta Dusman che ci gestisce il servizio mensa che è già partito con l'inizio dell'anno scolastico, a fronte di maggiori costi legati principalmente all'attività di lunchbox, perché chiaramente sappiamo tutti che la mensa non si può svolgere come servizio all'interno delle aule che avevamo, anche perché sono aule che abbiamo utilizzato per creare altre aule per i ragazzi per il discorso di distanziamento, ma anche da norma non si possono utilizzare in quanto i ragazzi non si possono spostare dalla propria aula ma devono mangiare in classe. Quindi il servizio del lunchbox fa sì che i ragazzi mangiano in classe, ma ha previsto comunque dei costi maggiori per la ditta che ci fornisce chiaramente la mensa. quindi il lavoro di preparazione, packaging e anche il discorso di smaltimento. Quindi c'è questo più 80 centesimi. Questi più 80 centesimi da qui alla fine dell'anno è intenzione dell'amministrazione non farli gravare sulle famiglie, ma intervenire direttamente come amministrazione. Nel frattempo, poi da qui a prima della fine dell'anno, porteremo in consiglio comunale comunque un nuovo disciplinario dove andremo a definire le nuove fasce ISE che faranno sì che poi col primo di gennaio ogni cittadino, ogni famiglia pagherà in base chiaramente alla propria fascia ISE. Cioè, quindi da qui a fine anno gli 80 centesimi in più sono corrisposti da parte dell'amministrazione. Le famiglie chiaramente pagheranno la parte dei 5,05 o se avevano delle riduzioni pagheranno quanto di riduzione. Poi dal primo di gennaio con le nuove fasce ISE chi avrà la riduzione avrà una riduzione equiparata chiaramente tenendo in considerazione gli 80 centesimi, chi non l'avrà pagherà chiaramente tariffa piena. Queste diciamo sono le voci principali in entrata, mentre per quanto riguarda la spesa abbiamo 10.000 euro sugli aggi da destinare appunto alla società di recupero crediti, avevamo previsto 30.000, questi 10 in più portano appunto lo stanziato in spesa a 40.000, abbiamo un'altra voce molto importante è quella legata a una maggiore spesa per le attività del consorzio. Consorzio dei servizi sociali e assistenziali, il CISA, in quanto nel corso di luglio, nell'ambito degli equilibri del consorzio stesso, dell'assemblea, è stato deciso un aumento della quota pro capite. Sappiamo tutti che la quota attuale è di 32 euro pro capite a cittadino, viene portata a 40 euro, quindi 32 più 8, 40, quindi un incremento di 8, sempre legato al discorso degli affidamenti dei minori, argomento di cui abbiamo parlato già nei mesi scorsi, è un costo importante all'interno del bilancio del CISA, in quanto ogni minore giornalmente ha un costo molto importante e che deve essere sostenuto da parte del CISA e quindi dai comuni che ve ne fanno parte. Nel nostro caso questi 8 euro in più portano a una variazione di bilancio con una variazione in spesa pari a 86.944. Il costo viene chiaramente calcolato in base alla fascia di popolazione, in base alla popolazione di ogni comune. Quindi noi nel bilancio di previsione avevamo previsto 325.000 euro, con questa variazione in più in spesa andiamo a 411.944. Sono risorse che prudenzialmente avevamo già nel bilancio di previsione, già a dicembre, accantonato immaginando, ipotizzando che i costi che avevamo dovuto sostenere nel 2019 si sarebbero riproposti anche nel corso del 2020, cosa che si è verificata anche perché il numero dei minori che il CISA deve gestire in quanto sono stati affidati su varie comunità al di fuori della provincia sono costi importanti ed è un costo che comunque abbiamo già previsto anche nel bilancio pluriennale, quindi anche non solo per il 20 ma anche per il 21, 22, 23, in quanto è un costo che ormai è diventato storico, quindi chiaramente l'intervento importante che bisognerà fare è quello di cercare di trovare altre risorse da parte di altri enti, in primis la Regione, se non lo Stato, ma in primis la Regione, che possa venire incontro al consorzio nel far fronte a questi costi che ormai sono diventati insostenibili. Insostenibili anche perché con questa operazione sono stati applicati 8 euro perché il consorzio ha fatto la sua parte andando comunque a intervenire con quello che rimaneva dal proprio avanzo di amministrazione. Questo cosa significa? Che i prossimi interventi dovranno essere fatti direttamente solo dai comuni perché il consorzio non ha più risorse nel proprio bilancio. Se il consorzio non avesse avuto un piccolo salvadanaio, che era quest'ultima parte di avanzo da poter mettere a disposizione, l'incremento non sarebbe stato di 8, ma sarebbe stato probabilmente maggiore, probabilmente di 12, però ad oggi è 8. Dico questo perché non è escluso che da qui alla fine dell'anno, se ci dovessero essere ulteriori costi, ci potrebbe essere la necessità di riportare in Consiglio Comunale una variazione di bilancio per andare a rincrementare questa voce di spesa per far fronte a questi ingenti costi che il Consorzio sta sostenendo e ormai sono diventati insostenibili. Per quanto questa variazione di bilancio negli equilibri è una variazione in entrata e uscita pari a 660.000 euro che porta a un pareggio tra entrate e spese pari a 11.362.304,85. È una verifica degli equilibri, una variazione di bilancio che rispetta gli equilibri sia di parte corrente che di parte capitale e che ha visto il parere favorevole sia da parte della responsabile dell'area finanziaria sia da parte del revisore dei conti. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Vecchio che è qui presente stasera, presente nel caso in cui il Consiglio Comunale volesse approfondire alcuni argomenti, è chiaramente a disposizione di tutti noi. Comunque colgo l'occasione anche per ringraziare tutto l'ufficio e l'area finanziaria per appunto questo lavoro importante fatto nell'ambito della verifica salvaguardia degli equilibri, un momento molto importante durante l'esercizio finanziario dell'ente. Grazie. Se avete domande o osservazioni, ci siamo.
Come dicevo, solo un appunto in merito all'aumento del costo della mensa, perché da quel che mi risulta non è corrisposto una miglioria del servizio, in quanto almeno per quanto riguarda la materna di mia conoscenza c'è minor frutta e verdura nelle pietanze dei bimbi. Quindi auspico che a breve possa corrispondere a questo aumento anche una miglioria del servizio. Grazie.
Grazie, ne prendiamo atto, faremo le opportune verifiche. Comunque il costo è legato principalmente chiaramente alle attività di imballaggio, smaltimento, però chiaramente un'attenzione ci sarà assolutamente sulla qualità del cibo. Verificheremo.
Grazie.
Sì, mi suggerisce l'assessore Toscani che la delega all'istruzione che il giorno 12 ottobre ci sarà la commissione mensa e quindi si coglierà l'occasione in quella seduta lì di far presente che il cibo deve essere abbondante e di qualità.
Consigliere Messina. Anch'io avevo una riflessione sulla mensa, ma il sindaco ne ha in parte risposto. Cioè, se ho capito bene, questa differenza di costo fino alla fine dell'anno viene corrisposta dal comune. Quindi in queste settimane, diciamo, di inizio attività scolastica sono stati scalati dal conto della mensa di ogni famiglia soli 5,05 euro. Da gennaio invece ci si porrà il problema ed effettivamente bisognerà fare una riflessione. Io francamente non intendo ovviamente fare conti in tasca alle famiglie camerese, ma posso immaginare che una famiglia che abbia due bambini, magari uno entrambi gli elementari, facciamo più semplice, insomma è un bel aumento, perché 85 centesimi al giorno sono un bel aumento. Sì, 80, se si chiedo scusa, 80 centesimi al giorno sono secondo me un bel aumento. Mi rendo conto che ci sono anche degli aumenti dei costi da parte del fornitore del servizio, ma invito l'amministrazione a tenere così sotto osservazione anche eventuali difficoltà, e se il vice sindaco dice che c'è una commissione mensa breve, sicuramente ha condiviso o affrontato con le famiglie. Dopodiché avevo due riflessioni. La prima è sulla quota di recupero dall'evasione, perché nelle variazioni che abbiamo visto già quest'oggi, ma anche in altri consigli comunali precedenti, abbiamo potuto appurare che effettivamente il Comune di Cameri ha avviato da anni un'opera di recupero dell'evasione delle imposte locali, e ogni volta ci ritroviamo ad avere dei grandi, insomma, delle somme interessanti in ingresso. Quindi mi domando e vi domando, perché c'è così tanta evasione? Perché l'IMU, insomma, ci sono delle belle cifre in accertamento, forse anche la TASI, oppure un'impressione solo contabile dal vedere i numeri? Chiedo che ci venga risolto questo dubbio.
Sì, do io un'indicazione, poi se anche la dottoressa vuole intervenire. Allora, sicuramente dal 2015 in avanti il Comune ha iniziato un'operazione importante di recupero, in primis l'acquativa, ma poi l'altro dato elemento importante che svolge quotidianamente l'ufficio è quello di monitorare, non lasciando indietro troppo gli anni. Già l'anno successivo si mandano già i solleciti per l'anno precedente per evitare, cioè, di arrivare alla coattiva come può succedere se si lasciano indietro troppi anni. Le entrate sono costanti, chiaramente alcune di queste sono ingenti, importanti, ma sono legate a operazioni di recupero che arrivano da anni addietro, che riguardavano comunque aree, terreni, immobili abbastanza importanti. E chiaramente non è che tutti i giorni arrivano 200.000 euro, 190.000 euro come vi è stato nell'ultimo periodo. Chiaramente arrivano perché si è trattato di aree ingenti che però non sono state recuperate come risorse immediatamente, ma hanno voluto un percorso lungo comunque nel corso del tempo. La media, comunque, non, nel nostro caso la media di evasione, che, evasione sì, non pagamento, poi c'è chi dimentica, chi non riesce a pagare perché chiaramente ha difficoltà, quindi ci attestiamo intorno al 10-15%, una media, cioè non parliamo di numeri del 50%, ecco, parliamo comunque la media 10-15%, poi chiaramente dipende da se si tratta di IMU o TARI, poi chiaramente ognuno ha le sue peculiarità. Non so se la dottoressa Vecchio vuole intervenire.
Ma la somma in particolare dei 200.000 utilizzati per il lavoro di investimento che si diceva prima, vengono dal riconoscimento da parte di un giudice fallimentare di una somma che ci eravamo insinuati in un fallimento e quindi siamo riusciti a ottenere. Un'altra parte dell'evasione di quest'anno, ma non è così tutti gli anni, però un'altra parte consistente è arrivata da un parere favorevole che abbiamo avuto da una commissione tributaria, dalla commissione di Novara, con una banca per una questione di un capannone. In quel caso, quando, pur trattandosi di categorie D che teoricamente dovrebbero andare allo Stato, ma in quel caso l'entrata invece viene direttamente al Comune. Quindi diciamo che quest'anno c'è stato anche questi due eventi eccezionali, ma favorevoli per il Comune, per cui siamo riusciti comunque ad avere questi incassi che stiamo riutilizzando in questo modo.
Grazie dottoressa, ma l'opera di recupero sicuramente è condivisibile, perché se c'è a fronte una difficoltà di natura economico-sociale, perché magari si è perso il posto di lavoro, si è in difficoltà e non si riesce a corrispondere con puntualità alle imposte, è una questione. Altra questione invece è quella di volerle scientemente evadere o non corrisponderle anche avendone la possibilità. Allora, in questo caso è meritoria l'azione dell'ente, che è quella di accertamento e di portare equità anche nei confronti di chi magari anche tra mille difficoltà, ma corrisponde le imposte che deve. L'altra riflessione che volevo condividere è quella sul CISA. Effettivamente ricordo che l'assessore Gambaro, già in un consiglio comunale, spiegò e mise le mani avanti rispetto agli effetti che diciamo così, gli effetti futuri che il CISA avrebbe potuto avere sui bilanci degli enti che ne fanno parte. La cifra sta diventando effettivamente rilevante, ma questo non perché siamo concettualmente contrari a che il Comune ovviamente investa delle risorse per fornire un servizio ai nostri concittadini, assolutamente, ma perché il CISA non è, mi si passi il termine, l'unico figlio di questo buon padre di famiglia che deve essere l'ente, perché in realtà nel settore dei servizi e degli interventi socioassistenziali l'ente comune di Cameri ha parecchi figli ai quali deve guardare, e se queste cifre, oramai superiamo i 400.000 euro, diventano in crescita invece che in contenimento, credo che si possano avere delle difficoltà nel mantenere una qualità di tutti i servizi che oggi, anche grazie ai contributi dell'ente, vengono forniti o direttamente o indirettamente a vantaggio dell'aspetto socio-assistenziale nella nostra comunità. È anche vero, purtroppo, come ci eravamo già detti, che l'avanzo di amministrazione del consorzio è finito, pertanto condivido le parole del sindaco e lo invito a tramutarle, anzi in una presa di posizione chiara da condividere anche con gli altri sindaci, affinché ci siano altri enti disponibili a intervenire nell'eventualità nella quale i costi aumentassero, l'eventualità affatto non peregrina, quindi questa è un'operazione da portare avanti. Non so se l'assessore Gambaro vuole aggiungere qualche cosa, lo vedo lì bello contento, non ha nulla da aggiungere. Allora, invece, facendo un ragionamento in generale sul punto che è in votazione, al netto che la verifica degli equilibri di bilancio è prettamente di natura tecnica, e abbiamo visto dalla revisione che questi ci sono, non ci sono debiti fuori bilancio, il voto che qui esprimiamo è un voto un po' più politico, dal momento che la variazione in generale, nonché proprio la verifica degli equilibri, si innesta su un bilancio preventivo che non ci aveva convinto, esprimiamo in questo caso un voto di astensione.
Consigliera Zampagni.
Sì, consigliere Zampagni, a proposito di questo punto focalizzerei sul voto del nostro gruppo, che è ovviamente a favore, sugli interventi di Piazza Santa Maria e del tratto di via Matteotti, che sono senz'altro, come già anticipava il sindaco, una netta conseguenza della riqualificazione del centro e quindi uno degli obiettivi focali della nostra amministrazione, e quindi senz'altro per noi questo punto è fondamentale. Peraltro rispondo un po' anche a quello di cui si è discusso prima relativamente alla mensa, una variazione chiaramente di entità differente, che però pone l'attenzione su come l'amministrazione fino a fine anno non voglia sconquassare un po' le famiglie che, come si notava, giustamente avranno una ripercussione da gennaio con le nuove fasce, però comunque ci sarà una ripercussione del prezzo dovuto appunto al packaging. Volevo sottolineare anche che comunque non è stato ora detto in questa assemblea, ma in conferenza poi è un discorso che è uscito, c'è stato comunque già un lavoro di trattativa con la ditta, e quindi già il vice sindaco, vabbè, è presente, lo sa meglio di me, però c'è stata fatta già una trattativa per arrivare ad una cifra di mediazione ottimale. Questo certo non toglie che sarà obiettivo di tutta l'amministrazione tutelare che il servizio resti ottimale, questo è fondamentale. Detto questo, voteremo a favore.
Grazie, quindi se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, variazione a bilancio e verifica del permanere degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020, ai sensi degli articoli 175,8 e 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Si delibera di apportare al bilancio di previsione 2020-22, approvato secondo lo schema di cui al decreto legislativo 118-2011, le variazioni di competenze di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 175,8 del 2,
analiticamente indicate nell'allegato 1,
di accertare, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000, sulla base delle istruttorie effettuate dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili dell'area, in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui l'allegato 3, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e la disponibilità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000, che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile 118 del 2011, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui l'articolo 1, comma, da 463 a 482 della legge numero 232 del 2016, pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato 6 alla presente, alla quale parte è integrante e sostanziale. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 193,2, ultimo periodo del decreto legislativo numero 267 del 2000, di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 267 del 2000 ed infine di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente in amministrazione trasparente. Chi vota a favore?
Dovrebbe essere 10. Facciamo, andiamo.
Chi si astiene?
1, 2, 3, 4. 16 meno 4, 10.
Chi è contrario? Nessun contrario.
Classico, fatto il classico, 16 meno 4, 12, quindi 12, meno 4, 12, no, 16 presenti, 4 astenuti, 12, corrisponde? Ci siamo? 12. 12. 12 a 4. 12.
Poi si, scusate, si dichiara anche l'immediata eseguibilità. Chi è a favore?
Presumo. Auspico.
Chi si astiene?
2, 3, 4.
Chi è contrario?
Finisca in fretta il Covid.